Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli, fatevi miei imitatori e guardate quelli che si comportano secondo l'esempio che avete in noi. Perché molti, ve l'ho già detto più volte, e ora con le lacrime agli occhi ve lo ripeto, si comportano da nemici della croce di Cristo. La loro sorte finale sarà la perdizione, il ventre è il loro Dio. Si vantano di ciò di cui dovrebbero vergognarsi e non pensano che alle cose della terra. La nostra cittadinanza infatti è nei cieli e di là aspettiamo come Salvatore il Signore Gesù Cristo, il quale trasfigurerà il nostro misero corpo per conformarlo al suo corpo glorioso, in virtù del potere che egli ha di sottomettere a sé tutte le cose. Perciò, fratelli miei carissimi e tanto desiderati, mia gioia e mia corona, rimanete in questo modo saldi nel Signore, carissimi. Parola di Dio. Andremo con gioia alla casa del Signore. Quale gioia quando mi dissero andremo alla casa del Signore, già sono fermi i nostri piedi alle tue porte, Gerusalemme. Andremo. Gerusalemme costruita come città unita e compatta, è là che salgono le tribù del Signore. Andremo con gioia. Secondo la legge di Israele, per lodare il nome del Signore, là sono posti i troni del giudizio, i troni della casa di Davide. Andremo con gioia. Alleluia, alleluia. Chi osserva la parola di Cristo Gesù, in lui l'amore di Dio è veramente perfetto. Alleluia.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Uscito dalla casa di Simone lebbroso, Gesù si avviò e mentre Gesù si andava, uno dei dodici, chiamato Giuda Iscariota, andò invece dai sommi sacerdoti e disse loro: «Quanto mi volete dare perché io ve lo consegni?» E quelli gli fissarono 30 monete d'argento. Allora Giuda, da quel momento, cercava l'occasione propizia per consegnarlo. Il primo giorno degli azimi, i discepoli si avvicinarono a Gesù e gli dissero: «Dove vuoi che ti prepariamo per la Pasqua?» Ed egli rispose: «Andate in città da un tale, ditegli: il maestro ti manda a dire: il mio tempo è vicino, farò la Pasqua da te con i miei discepoli». I discepoli fecero come aveva loro ordinato Gesù e prepararono la Pasqua. Venuta la sera, si mise a mensa con i dodici. Parola del Signore. Allora, continuiamo ancora questo capitolo 26, che era iniziato ieri. E se ricordate, ieri era iniziato facendoci vedere Gesù nella casa di Simone il lebbroso e la donna che versa sul suo capo l'olio, contestata ovviamente da tutti i discepoli, i quali si sdegnarono contro di lei. E abbiamo detto che Matteo, riportando questo testo, va dicendoci proprio questo: ma avete visto cosa è successo? Allora, i dodici si sdegnano, non capiscono. Quella donna, che non è tra il numero di coloro che sono con Gesù, ha riconosciuto invece Gesù. Dopo questo passaggio, ecco, stamattina abbiamo quest'altro. E ci sta, proprio perché continua un po' il tema che aveva iniziato appunto con lo sdegno dei discepoli. Addirittura stamattina va oltre lo sdegno, non più contro la donna, addirittura contro Gesù. E lo sdegno di stamattina è forte, perché addirittura è il momento in cui viene tramato il tradimento. Ma chi lo fa? È interessante la sottolineatura. Uno dei dodici, chiamato Giuda Iscariota. E sembra che Matteo ci dica, ancora una volta dobbiamo constatare che Gesù è tradito, non è capito, non è compreso da coloro che gli stanno vicino. Quelli più vicini sono quelli che fanno fatica a capirlo. Quelli più vicini addirittura arrivano a tradirlo. Giuda Iscariota, uno dei dodici. Ma andiamo a capire bene questo tradimento. Come mai Giuda ha deciso di fare questo passo? E come mai Giuda è così, pur stando con Gesù? Ricordate che Giovanni ci dà una identificazione di Giuda, no? Quando lo definisce addirittura ladro, lo definisce come colui che ha la cassa. Quindi Giuda ha un ruolo particolare all'interno del gruppo dei dodici, ma purtroppo questo mette in luce la struttura anche interiore di Giuda. Va dai sommi sacerdoti e, se avete notato, non va a fare una discussione teologica, non va a chiedere spiegazioni del perché bisogna far tacere Gesù, del perché bisogna eliminarlo. Va diretto e dice: quanto mi volete dare? E qui viene fuori l'animo di Giuda, l'animo di colui che è con Gesù, ma il suo stare con Gesù è uno stare non chiaro. Perché? Perché da quello che emerge dalla vicenda di Giuda potrebbe essere così. Giuda ha intravisto una specie di convenienza dallo stare con Gesù. E quella specie di convenienza che vuol dire: io sto con Gesù perché alla fine Gesù, stando con Gesù, posso ottenere quello che dentro di me invece desidero. E infatti che Giuda arrivi a tradire Gesù è spiegabile solamente in questo senso: io sto con Gesù perché in qualche modo mi conviene. Ma quale sarà la convenienza di Giuda? Appunto, la convenienza di Giuda addirittura era orientata al guadagno. Infatti, non per questo viene definito ladro, anche se lui ha la cassa, la borsa dei discepoli. C'era lui. Ora, Giuda è davvero l'uomo che sta con Gesù, ma per interesse. In fin dei conti, non è molto speciale, Giuda, perché continua la tradizione farisaica. Se ricordate, quando abbiamo meditato il capitolo precedente, no? Circa quando Gesù si mette in condizione di far capire come agiscono i farisei. Se ricordate, c'era quel passaggio, no? E dite, se si giura per il Tempio non vale, ma se si giura per l'oro del Tempio si è obbligati. Ancora, se si giura per l'altare non vale, ma se si giura per l'offerta che vi è sopra, si resta obbligati. E Gesù aveva detto, appunto, ipocriti, stolti, ciechi. Ma perché? Perché i farisei, e quindi tutto l'andamento farisaico degli scribi, dei sommi sacerdoti, aveva questo orientamento. Stare dalla parte di Dio, dalla parte della legge, ma perché? Perché si suppone che stando dalla parte della legge si possono avere delle convenienze. Infatti, perché si è obbligati per l'oro del Tempio? Perché si è obbligati per l'offerta che è sull'altare? Perché l'oro del Tempio, l'offerta che è sull'altare, è gestita da loro. E quindi è una loro ricchezza. Quindi Giuda, che sta con Gesù, non differisce dagli scribi, dai farisei, dai sommi sacerdoti, ci sta con la stessa mentalità, cioè va con Gesù ma con l'intento di dire: se vado con Gesù posso avere delle convenienze, ma non le convenienze interiori, le convenienze materiali, sono con Gesù, come una specie di eccellenza, no? Dalla quale può provenire anche una fortuna. Giuda è così, e proprio perché è così, al momento in cui vede che c'è un'occasione, un'opportunità per poter guadagnare, eccolo pronto. Va dai sommi sacerdoti e, ripeto, non fa una disquisizione teologica, ma va subito a dove vuole arrivare. Quanto mi volete dare? Se io faccio questa cosa, che cosa ne guadagno? E la valutazione del tradire o non tradire Gesù non è posta sul tema della verità o della non verità, ma sulla convenienza di quanto mi volete dare. È un interesse che va nella direzione dell'arricchimento. Giuda è così. Giuda dunque è alla fine strutturato sulla logica dei farisei, degli scribi, dei sommi sacerdoti. È per quello che ha confidenza in questo modo per andare dai sacerdoti e fare questa offerta, perché tutto sommato è strutturato sulla loro stessa struttura, quindi è ipocrita, e chiaramente lo dimostra. Infatti cercava l'occasione propizia per consegnare Gesù. Allora ecco il tema importante che Matteo vuole risottolineare ai cristiani, è proprio questo. Attenti che non basta dire sono cristiano, perché anche Giuda poteva dire sono uno dei dodici, e più di così, è vicinissimo a Gesù, più di così, eppure lo ha tradito. Perché non basta dire io sono cristiano, bisogna vedere qual è la tua struttura interiore. Devi dirti: ma io dentro, la mia struttura è veramente cristiana? E che cosa vuol dire avere la struttura cristiana? Allora, ci ha aiutato questa mattina, avete sentito, la lettera di Paolo ai Filippesi, no? Che fa una chiara distinzione tra coloro che si comportano da nemici della croce, da coloro che invece si comportano come aderenti al Vangelo di Gesù. Ma chi sono questi nemici della croce? Se avete notato la sottolineatura, perché sono intenti alle cose della terra. Sono intenti alle cose della terra, cioè strutturano la loro vita solamente sulle cose della terra. Giuda è il modello di questi personaggi, farisei e scribi, che comunque strutturano il loro essere sugli intenti della terra, Infatti, se tu giuri per il Tempio non vale, ma se giuri per l'oro sei obbligato. Se giuri per l'altare va bene, ma se giuri per l'offerta sei obbligato. Intenti alle cose della terra. Però il loro è dentro, perché questo non si vede. All'esterno sono vicini a Dio. All'esterno, diremmo oggi, sembrano proprio cristiani, ma dentro non lo sono, perché il loro intento non è quello del Vangelo di Gesù, il loro intento sono ancora le cose della terra. E quello che tradisce la fede cristiana è proprio questo, l'intento per le cose della terra. Ecco allora chi è Giuda, eh? Giuda è un po' il modello, ovviamente in negativo, di chi pretende di dimostrarsi discepolo di Gesù senza aver cambiato la propria interiorità. Giuda è lì con Gesù, ma la sua interiorità è uguale a quella dei farisei, degli scribi, dei sommi sacerdoti. Non ha cambiato niente. E ovviamente questo a un certo punto lo porta a non considerare neanche più il mistero di Gesù, ma Gesù diventa per lui occasione per avere quella ricchezza che lui desidera e vende Gesù, certo. E ovviamente Matteo dice ai cristiani, attenti a tutto questo, perché l'intento per le cose della terra ci porta lontano dalla verità di Gesù, quindi saremo incapaci poi di capire il mistero di Gesù. Però se succede questo, è tremenda la parola di stamattina di Paolo, se succede questo cosa accade? Se tu continui a avere questi intenti per le cose della terra e la tua vita è strutturata sugli intenti della terra, la loro sorte finale sarà la perdizione. Certo, perché questo vuol dire che tu non capisci, non comprendi e quindi non puoi accogliere il mistero di Gesù. E allora, non riconoscendo Gesù, è chiaro che la sorte è la perdizione. Ecco allora Giuda che si presenta a noi in questo modo, proprio come un'indicazione per dirci: facciamo attenzione quando ci proclamiamo cristiani, perché l'essere cristiani non lo si misura su quello che è l'esteriorità, ma lo si misura dall'intento. Dov'è il nostro intento? È rivolto ancora alle cose della terra o a chi deve essere rivolto il nostro intento se veramente diciamo di essere cristiani? È chiaro. Deve essere rivolto a Gesù Cristo, quindi al suo Vangelo. E cosa vuol dire che il nostro intento deve essere rivolto al Vangelo di Gesù? Vuol dire che tutta la nostra esistenza, tutta la nostra vita deve essere continuamente ispirata al Vangelo di Gesù. Noi dobbiamo ubbidire solamente a Lui. Perché, è certo, le cose della terra esercitano su di noi un grande potere, e Giuda ce lo dimostra. È un potere così grande quello che esercitano le cose della terra, che arrivi anche a tradire il mistero di Gesù. Giuda fa così, è dominato dagli intenti delle cose terrene, al punto di rinnegare Gesù. Ecco, noi invece dobbiamo essere, come dice Matteo, come dice Paolo, dobbiamo essere capaci di orientare il nostro intento solamente a Gesù. Quando agiamo, dove attingiamo noi il modo di agire? Facciamo in questo modo piuttosto che un altro? Sì, ma dove attingi il modo di agire? Ecco l'intento. Che cosa vuoi ottenere con il tuo agire? Vuoi davvero dare prova che tu sei fedele al Vangelo di Gesù o no? Questa è la domanda che Matteo sollecita e che Paolo aveva già sollecitato prima nella sua lettera. Allora anche stamattina La domanda è rivolta a noi. È rivolta a noi perché corriamo il rischio di cadere pure noi in questa tentazione, no? La tentazione di non capire che ciò che caratterizza la nostra fede è il nostro intento, è quello che abbiamo dentro, è l'orientamento della nostra vita ciò che caratterizza la nostra fede. Non dimentichiamo mai quel passaggio importante: anche se voi doveste dare un solo bicchiere d'acqua nel mio nome, avrete una grande ricompensa. Dove Gesù va insistendo proprio su questo: nel mio nome. Cioè è l'intento che conta, è l'orientamento che tu vuoi dare che conta, perché la nostra fede si misura proprio lì, si misura sull'orientamento, sull'intento. Allora ecco, anche stamattina ovviamente questo testo ci richiama, e ci richiama direi con le parole stesse di Paolo che abbiamo sentito, no? Sulla finale, quando dice: miei fratelli carissimi, rimanete saldi nel Signore. E poi lo ripete: rimanete saldi. Cioè l'intento è questo, rimanere saldi nel Signore. Cioè il nostro intento è: ma io voglio che in tutto ci possa essere in me l'obbedienza esclusiva al Vangelo di Gesù. E allora noi dobbiamo prendere atto di questo invito di stamattina, no? Proprio per uscire, come già diciamo spesso, per uscire da quell'anonimato cristiano, no? Che è fatto solamente, anonimato si intende, no? Che l'essere cristiani è diventato alla fine una logica di massa, no? Perché per l'essere cristiani devi mostrare questo, quella, sai già che cosa devi mostrare per essere cristiano. E uno potrebbe dire: benissimo, basta che io mostri queste cose e sono cristiano. E infatti questo vuol dire davvero la massificazione cristiana, quella che non ha più vigore, quella che non ha più forza, quella che si vende. Questa massificazione cristiana ci porta a vendere Gesù. Lo stiamo vedendo, no? Questa massificazione cristiana riesce anche a dire: vabbè, Gesù è venuto, va bene, ma non necessariamente lui è l'unico che può concedere agli uomini di arrivare a Dio. Ci sono anche altre strade, no? E i cristiani oggi lo dicono liberamente. E lo dicono come se fosse una virtù arrivare a dire questo. È la massificazione cristiana. È quando il cristianesimo non è più concepito nel modo reale, ma è concepito solamente alla moda dei farisei, degli scribi, dei sommi sacerdoti. Il vero essere cristiani, invece, non è questo cristianesimo di massa. L'essere cristiani è invece l'intento, quello che c'è dentro. E di solito questo non fa mai maggioranza, non fa mai massa, però fa verità. Quella verità che, pur essendo non nella massa, pur essendo tra i pochi, tuttavia sono quelli che lasciano il vero segno che Gesù ha voluto lasciare. Non temete, piccolo gregge, dirà Gesù ai suoi apostoli. Non preoccupatevi di essere massa, preoccupatevi di essere veri. Voi siete la luce del mondo. Voi siete il sale della terra. Non temete, piccolo gregge. Ecco, Giuda invece è il contrapposto. È l'uomo che davvero si rivela incapace di questo intento profondo nei confronti di Gesù. Ma il suo intento è orientato alle cose della terra. È un discepolo di massa, alla stregua di quei discepoli della legge che sono i farisei, gli scribi, sono i sacerdoti. A noi invece è richiesto proprio questo: rinnoviamo il nostro intento, e la nostra fede, non dimentichiamolo mai, si misura su quello che è il nostro intento. Perché? Perché Gesù ci ha insegnato una cosa: Dio ti vuole vedere, Dio ti vuole parlare, Dio vuole stare con te, Dio vuole stabilire un rapporto di confidenza con te. E allora come fai a rispondere a questo desiderio di Dio? Come fai a permettere a Dio di stabilire con te questo rapporto di confidenza? E Gesù ce l'ha detto: entra nella tua stanza, chiudi la porta e nel segreto stabilisci questo rapporto con Dio. È l'intento, quello che è dentro. La fede ha le sue radici qui. Se non ci sono queste radici, non c'è la fede. C'è una religiosità che fa massa, che fa, vorrei dire, che fa effetto, che fa visibilità, ma non c'è la fede. E perciò senza la fede non ci si salva, perché senza la fede si è intenti alle cose terrene. Ecco, allora al Signore anche stamattina chiediamo questo dono, il dono di avere il coraggio di rivedere davvero la nostra fede, ma in questa direzione, rivederla nella luce del nostro intento. Il Signore vuole essere dentro di te, vuole stabilire con te questo rapporto, ma personale, nella tua profondità, e la tua mente deve essere libera di veramente dialogare con il Signore in tutta verità, sapendo e conoscendo che Lui è veramente il Signore. E da qui scaturisce poi il nostro cammino di fede. E ora anche stamattina chiediamo al Signore che davvero sempre, in ogni momento, sia la Sua parola a guidare la nostra vita, e non siano i nostri sentimenti, non siano i nostri capricci, non sia il nostro modo di vedere, non siano i nostri intenti terreni, ma sia l'intento per Lui a guidare la nostra vita. E glielo diciamo anche stamattina con la preghiera numero 3.